infatti noi parliamo di nuovi modi di collaborare in pubblica amministrazione attraverso l'adozione di software libero e non di strumenti, quindi ci vorremmo focalizzare su come è possibile far cambiare le persone, il loro atteggiamento e il modo di lavorare attraverso il cambiamento di uno strumento che è il software che utilizzano. Questo è un po' l'obiettivo che ci diamo questa mattina. Inizia il professor Osvaldo Gervasi dell'Università di Perugia, tra i fondatori dell'Associazione Libre Italia, che adesso vi presenta.
Buongiorno. Dunque, tra l'altro con piacere abbiamo appreso ieri sera che Libre Italia è tra i membri di OSI, non so chi di voi conosce l'Open Source Initiative, quindi siamo credo la prima associazione di questo genere che è entrata in questa struttura che è il riferimento ovviamente per l'open source mondiale. Ci presentiamo come Libre Italia. Noi siamo un gruppo che diciamo ha fatto di LibreOffice che d'altronde ovviamente tra i software open source e i software liberi è forse quello che insieme a Linux ha avuto il maggior successo, perché se chi di voi ha seguito un po' la storia, il fork risale a circa 5 anni fa. Fork significa che il progetto OpenOffice, a quel punto la comunità per ragioni varie, essenzialmente dovuta al fatto che diciamo Oracle acquisendo Sun aveva cominciato a fare una certa pressione sulla comunità, per cui il grosso della comunità è migrata creando questa struttura in Germania che si chiama The Document Foundation, che aveva lo scopo, diciamo, è stato fatto un fundraising nell'arco di un mese di 80.000 euro, la campagna è riuscita benissimo, è stata costituita questa entità legale, no profit, in Germania, e da lì è iniziata la storia di questo nuovo pacchetto, che è stata una storia di successo perché, diciamo, nel tempo sono stati molti gli obiettivi che abbiamo raggiunto, non ultimi il fatto che il software, che è stato completamente rivisto dai programmatori, è stato riconosciuto come uno dei software con il più basso numero di bug, quindi questa è una cosa estremamente importante. Noi riteniamo che alla luce del CAD, alla luce di tutta una serie di considerazioni, le pubbliche amministrazioni debbano considerare di migrare a questa suite, e noi vi racconteremo quella che è la nostra storia, una storia che è iniziata in Umbria, una regione piccola, forse per questo è stato possibile mettere insieme le persone giuste, cioè quelle che hanno avuto la voglia e la tenacia di arrivare in fondo al cammino. È stato creato un progetto che si chiama Libre Umbria, di quello vi parliamo, e ha visto insieme la regione, la provincia, le ASL, e è stato fatto un piano di migrazione. Questo materiale è disponibile sul web, è un punto di riferimento per tutti coloro che, e molti l'hanno già scaricato e lo stanno utilizzando. Su quella scia appunto poi abbiamo pensato di costituire Libre Italia, che diciamo abbraccia sul territorio nazionale queste tematiche e fa di The Document Foundation e di LibreOffice i punti di riferimento. Molti di noi sono nel frattempo divenuti membri di The Document Foundation, quindi ha questa entità in Germania ha una forte rappresentanza italiana, e il mio sogno è anche che presto riusciamo a creare anche un gruppo di sviluppatori italiani che, diciamo, manca al momento. Bene, questa l'immagine che vedete è quella che abbiamo fatto a Bologna alla prima conferenza. Bene, veniamo più al tema della giornata. Perché software libero? Ho detto prima, alla luce del CAD, di una serie di considerazioni. Quali sono queste considerazioni? Indubbiamente, diciamo, c'è tutta una serie di leggi che dal 2004 in avanti prima raccomandava, oggi direi che impone alle pubbliche amministrazioni di valutare le soluzioni open source. Qui la storia, diciamo, è molto, molto breve, nel senso che uno può preferire la suite commerciale perché ha colori più belli, ha una feature che quest'altra non ha, insomma quello che volete voi, ma in quella che è l'economia di una giornata lavorativa di un impiegato, le normali funzioni che si fanno nelle postazioni degli uffici pubblici italiani, noi riteniamo che LibreOffice sia una soluzione eccellente, non è una soluzione di ripiego, è una soluzione eccellente. E questo l'abbiamo visto anche, come vi dirà poi Sonia, perché quando le persone sono state coinvolte nel processo di migrazione, hanno scoperto anche la bellezza di questo software. Molto, molto spesso trovate nei computer della pubblica amministrazione roba antidiluviana, cioè Office 2000, che non viene mai cambiato, non viene aggiornato, cioè roba che chi poi scarica questo nuovo software, diciamo, prova subito il piacere di una cosa molto più fresca, molto più interessante. L'altra cosa su cui noi abbiamo fatto un grosso lavoro anche in questo ultimo anno è l'adozione dei software aperti. Purtroppo è una battaglia un po' come quella di Don Quixote, perché l'ultima è stata quella dell'INPS, che ha una bella pagina con Open Standards e tutti i documenti erano in formato XLS e PDF. Fortunatamente abbiamo fatto notare questa cosa e si sono impegnati a pubblicare i dati anche in un formato aperto che è ODS. Però è una storia, insomma, lunghissima, no? Di una tradizione fatta un po' di pigrizia, un po' di connivenza, un po' di storie varie. Ecco, noi vorremmo poter dire oggi che invece chi abbraccia questo nuovo sentiero lo può fare con tranquillità, con serenità e con una forte convinzione che sarà una storia di successo, perché la gente si appassiona a queste cose. Perché adottare software libero? Sicuramente perché, appunto, rispettiamo il CAD in questo, come pubblici impiegati, perché contrastiamo la pirateria, perché il software open source è protetto da licenza, anche se è una licenza che ci permette di fare tutto con quel software, però noi siamo, diciamo, per la licenza, non contro la licenza. La cosa che io sono docente informatica, la cosa che tipicamente mi fa arrabbiare è che i ragazzi che vengono a sostenere un esame vengono con software, tutto il software possibile craccato, e questa in genere è una cosa molto che per me significa un forte demerito per loro, e stiamo, appunto, nelle occasioni in cui si può, portando avanti questa causa importante anche delle licenze. Ovviamente poi c'è un importante aspetto relativo al risparmio, perché le licenze dei software commerciali costano, queste no. È vero che in genere si adotta una soluzione open source e la si affianca o a un piano di formazione o a un piano di, come dire, reingegnerizzazione di alcuni processi, di alcuni software, che comporta una presenza di una ditta specializzata su quel software, e questo aiuta a far crescere l'economia nel nostro territorio, ma sul territorio nazionale ci sono moltissime aziende che operano con esperienza, con competenza sul software libero, e quindi sicuramente è un importante sostegno all'economia locale. Che cosa bisogna fare quando si tratta di affrontare una migrazione? Questo ve lo raccomandiamo. Ovviamente la prima cosa è un'analisi, cioè bisogna vedere che cosa abbiamo per le mani, che cosa andiamo a migrare, quali sono gli applicativi, i software che sono coinvolti. Questo perché molto spesso diciamo un comune, una provincia, un ente si trova a dover interagire con dei fornitori software che spesso impongono dei formati e delle soluzioni. Quindi bisogna sapere esattamente di cosa stiamo parlando. Questo che abbiamo fatto noi nella provincia e nelle organizzazioni che hanno migrato è stato quello di analizzare per bene i documenti che venivano gestiti, e abbiamo visto che non c'erano problemi. Al limite, se uno si trova con un problema perché una sezione ha un uso avanzato di Excel, ha un uso avanzato di un altro software, ovviamente in quei casi conviene non migrarli quelli, ma sono magari 10, 20, 30 postazioni su una platea di diverse centinaia, no? Quindi noi possiamo migrare il resto e quelle più problematiche eventualmente lasciarle come sono, per poi magari pianificare successivamente un intervento più specifico. L'altra cosa importantissima è la comunicazione. La gente per poter affrontare questo processo con serenità deve essere coinvolta, e la comunicazione è fondamentale anche verso i dirigenti. Non si può fare un passo di questo tipo se non c'è una forte sponsorship politica o sostanziale, diciamo, dei dirigenti che sono deputati poi, che rispondono di questi processi su cui noi stiamo intervenendo. Quindi la comunicazione è essenziale. L'altra parte è la formazione. Noi abbiamo formato tutto il personale, che è stato ben lieto di ritornare dietro i banchi per un paio di lezioni, due o tre lezioni, e rivedere le caratteristiche salienti del software. Per molti era la prima volta che venivano coinvolti in questa direzione, e anche questa è stata una molla che li ha fatti sentire attori, li ha fatti sentire protagonisti, e quindi con una molla positiva. Ovviamente poi bisogna fare il lavoro, diciamo, quello di sporcarsi le mani, installare il software, cercare di farlo nella maniera più pulita e elegante possibile, e cercando poi di supportare le persone per le difficoltà, che in genere ce ne sono veramente poche. Qualcuno sostiene è più facile migrare a LibreOffice che migrare da una versione precedente a una versione successiva, magari di Microsoft Office. È un po' cattiva come battuta, ma come qualcuno dice è molto vicino al vero. Ok, e poi condividere con i social il ruolo che è stato fatto a livello di tutte le piattaforme, cercando di creare, animare questo processo, che non fosse una cosa che veniva sotto i banchi in qualche maniera, è stato sicuramente molto importante. Dunque, ci sono state molte esperienze. La nostra, ve l'ho detto, è stata una storia sicuramente di successo. Sul blog di Libre Umbria trovate tutta la documentazione per chi di voi è interessato, ma ci sono stati tantissimi altri processi di migrazione con numeri anche molto più importanti, perché i nostri, sinceramente, siamo una piccola regione, complessivamente circa 800.000 abitanti, quindi capite che le postazioni non potevano essere dei numeri altissimi. Però è stato importante perché ha dettato una metodologia, un modo di fare che riteniamo è vincente e che lo raccomandiamo a tutti gli altri. Sul nostro progetto è stato fatto un ebook che vedete nella slide, che racconta un po' il cammino che abbiamo seguito, le difficoltà e tutto quello che le raccomandazioni principali che ci sentiamo di fare. Abbiamo analizzato documenti, software, esigenze operative, e su queste abbiamo formato il personale. Abbiamo comunicato importantissimi due documenti, le 5 ragioni per l'utente finale e le 5 ragioni per il dirigente. Questo rappresentano un punto veramente fondamentale in tutto questo processo. Abbiamo fatto, come dicevo, i corsi di formazione. Prima abbiamo invitato degli esperti che hanno formato un pool tra le persone, diciamo, più competenti tra le varie amministrazioni, abbiamo pescato. Questi sono stati formati da questo personale esterno. Dopodiché sono loro che sono diventati formatori a regime, e quindi hanno permesso anche dei forti risparmi, diciamo, di portare avanti il processo con forte motivazione. Abbiamo distribuito un welcome kit, che era del materiale informativo, delle brochure, e questo, diciamo, è anche una cosa, è un segno tangibile di una cosa in cui una persona era coinvolto e quindi estremamente motivato. Come dicevo, quindi abbiamo formato il gruppo poi per l'help desk, in modo che aiutassero le persone che stavano affrontando il processo di migrazione, e abbiamo poi supportato la migrazione di tutti i vari documenti. Abbiamo condiviso tutto a livello di licenza, quindi è tutto disponibile in licenza copyleft, Creative Commons, i documenti, la parte multimediale e i documenti scritti. E, diciamo, abbiamo iniziato un percorso di confronto con tutti gli altri per cercare di migliorare la nostra esperienza e aiutare gli altri a portare avanti il loro cammino in maniera più proficua e produttiva. E adesso passo la seconda parte a Sonia, che è la presidente di Libre Italia.
Immeritatamente. Quello su cui... Perché non scorre? Ah, scorre. Ho scorso troppo. Ok, avevo scorso troppo. La cosa sulla quale volevamo puntare l'attenzione oggi, però, come detto all'inizio, sono soprattutto le persone, Perché nel momento in cui si approcciano solitamente qualunque tipo di processo informatico, si punta l'attenzione sugli strumenti, quindi si deve fare la migrazione da Microsoft Office a LibreOffice, quindi l'attenzione è tutta focalizzata sullo strumento, che è il software che si utilizza, e quasi mai si cerca di pensare invece a chi quel software lo usa e quindi a quali sono gli impatti sulle persone che usano quello strumento. Quindi abbiamo provato con questo progetto a riportare l'attenzione, a focalizzare l'attenzione più sulle persone che non sul singolo software. E allora questo che cosa ci ha portato a poter dire? Ci ha portato a poter dire che le persone, se coinvolte adeguatamente, anche pubblici dipendenti, riescono a collaborare. Collaborano perché? Collaborano mettendosi in discussione e attivando anche delle collaborazioni tra enti differenti. Questa è stata una caratteristica di LibreUmbria, crediamo che sia una delle migliori che abbiamo, perché nel nostro gruppo di lavoro abbiamo messo insieme Regione Umbria, le due province, Perugia e Terni, il consorzio degli enti locali che raggruppava i comuni dell'Umbria, una ASL, quindi un ente che ragiona solitamente in modo completamente diverso e che ha esigenze molto differenti dagli altri enti, e la scuola di amministrazione pubblica. Quindi avevamo tipologie di enti diverse e anche persone che all'interno dell'ente rappresentavano e lavoravano su cose differenti, quindi avevamo informatici, avevamo esperti di formazione, avevamo tecnici, quindi veramente c'era una così varietà di persone e di ruoli. E questa è stata una grande ricchezza, perché ci ha consentito di non solo metterci a raffronto tra di noi e confrontare le diverse esperienze, ma di andare a supportarci in modo che là dove mancava qualcosa ad un ente, l'altro ente che l'aveva poteva allungare la mano e dire: guarda, questa cosa tu non ce l'hai, te la metto a disposizione io. Faccio un esempio banale: nel momento in cui abbiamo realizzato la piattaforma e-learning, un prototipo di piattaforma e-learning, come provincia di Perugia ovviamente non avevamo la dotazione utile a realizzare dei video e non avevamo neppure le professionalità interne per poterlo fare, e l'abbiamo trovata nel consiglio regionale, che invece aveva lo studio di registrazione, perché comunque hanno un ufficio stampa piuttosto attivo, e quindi loro per esempio hanno messo a disposizione lo studio, hanno messo a disposizione anche le persone che potevano per esempio fare da speaker, leggere i contenuti, fare riprese, montare video. Questa cosa non si sarebbe potuta fare se fossimo stati da soli e soprattutto se non avessimo avuto la possibilità di confrontarci e di capire che a 100 metri da noi potevamo avere un collega dipendente pubblico che ci potesse aiutare nel realizzare un qualcosa dove noi eravamo limitati. E allora questo che cosa porta? Porta ad un cambiamento di atteggiamento. L'atteggiamento che io per prima come dipendente pubblico solitamente si ha è quello di dire: ma perché dobbiamo collaborare con gli altri? Cioè, perché io che lavoro in provincia dovrei collaborare con un collega della regione? In genere, anche per un moto di orgoglio, ognuno pensa di appartenere all'ente migliore che c'è sulla faccia della terra, e invece dal confronto si capisce che lavorando in team, quindi facendo squadra, si può riuscire a fare quello che da soli non si riesce. Tullio De Mauro un po' di tempo fa ha scritto: le cose migliori della vita le abbiamo fatte nel momento in cui collaboriamo con gli altri, e questo progetto è la dimostrazione pratica di quella frase che io ho puntato mentalmente, perché incarna proprio la nostra modalità di lavoro. Un altro aspetto importante è quello della condivisione, quindi le persone Nel momento in cui si approccia, nel modo che diceva Osvaldo prima, una migrazione a software libero, imparano il valore della condivisione. E solitamente che cosa riescono a fare? Riescono a capire che le soluzioni non sono nell'altro, non sono davanti a noi. Le soluzioni a volte dobbiamo cercarle da soli, dobbiamo un po' sforzarci a trovarle, quindi non solo a cercarle, ma a trovarle pure. E quindi l'atteggiamento che solitamente era tipico, è quello di dire: ho un problema. E quindi le persone che, io lavoro al sistema informativo, chiamavano l'help desk fino a prima della migrazione, dicevano: non mi va Word. Poi si andava a vedere, magari non sapevano utilizzare il rientro di prima riga, quindi non era tanto il problema nello strumento, il problema risiedeva nella persona che lo utilizzava, perché non aveva le competenze giuste, le conoscenze giuste per fare una cosa che si aspettava di poter fare. E l'altro atteggiamento è: non mi va Word, mi aspetto che tu mi risolva il problema. Attraverso la migrazione noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo convinto le persone, le abbiamo innanzitutto messe in grado di poterlo fare, e abbiamo convinto le persone a ragionare e risolvere da sole, magari accompagnate da chi poteva in qualche modo sostenerle, ma di cercare da soli alcune soluzioni ai problemi. Né durante la migrazione di documenti, che è ovviamente un momento critico, perché quando si cambia uno strumento e quindi si passa da Microsoft Office a LibreOffice, è ovvio che ci saranno alcuni documenti che non vediamo più come li vedevamo prima. Perché è ovvio? Perché questo accade anche quando cambiamo versione di uno stesso programma, quindi se passiamo da Office 2000 a Office 2013 è probabile che alcuni documenti noi non riusciamo neppure più a leggerli, o comunque è probabile che abbiano una formattazione diversa da quella che avevamo dato inizialmente. Per cui in questa fase, che è una delle più critiche, noi abbiamo cercato di far sì che le persone potessero aggiustare da sole i propri documenti, rifacendoli, chiedendo aiuto e facendoli insieme a qualcuno che li potesse aiutare, oppure ripensando completamente al documento. Durante i corsi di formazione più volte io ho portato degli esempi di documenti che alcuni avevano segnalato come documenti che non si vedevano più, ed erano documenti che andavano semplicemente buttati perché erano documenti fatti male. E allora la migrazione è stata una buona occasione per rivedere alcune cose, così come è stata una buona occasione per rivedere alcune abitudini scorrette, alcuni procedimenti che non funzionavano correttamente e che andavano cambiati, ma non perché andava cambiato lo strumento, perché andava cambiato il modello organizzativo, perché andava cambiata l'abitudine della persona nel fare una cosa nella maniera scorretta. E quindi questo ci ha dato modo di costruire quella che è una comunità di pratica, cioè una comunità di persone che fanno parte anche di enti differenti, che si sono abituate a condividere problemi e a condividere soluzioni. Su questo chiaramente una parte importante, un ruolo importante ce l'hanno avuto i social network. Noi abbiamo aperto una pagina Facebook, abbiamo la community di Libre Italia, che è una community su Google+, ed alcuni dipendenti hanno fatto anche domande dirette sia sulla pagina di Facebook che sulla community di Libre Italia. Perché questo? Perché abbiamo detto: il software libero non è libero a caso, è libero perché è composto da una comunità di persone che collaborano con un obiettivo comune, che è quello di far crescere il progetto. E allora, nel momento in cui tu diventi utente di LibreOffice, il tuo ruolo non è solo quello di usarlo, sfruttarlo e aspettarti da altri le soluzioni. Il tuo ruolo è anche quello di condividere qualcosa e restituire anche una piccola cosa, come la segnalazione di un bug, alla comunità. Questo è lo spirito con cui si deve usare il software libero, altrimenti non funziona, altrimenti devo comprare una licenza, pagare un'azienda che mi fornisce un servizio e lì finisce il rapporto. L'altra cosa molto bella di Libre Umbria è che attraverso il progetto siamo riusciti a gratificare le persone, a farle sentire importanti. Questa è una leva che in pubblica amministrazione non viene quasi mai utilizzata, spesso viene utilizzata l'aspetto contrario, al verso contrario, cioè si puniscono le persone affinché capiscano che devono lavorare in un certo modo. Invece, creando un gruppo di formatori interni, abbiamo coinvolto le persone che si sentivano di poter dare qualcosa, le abbiamo formate e le abbiamo accompagnate in aula. È chiaro che non abbiamo mandato gente al macello, non abbiamo mandato in aula persone che non avevano mai fatto formazione prima di quel momento, tant'è che nella prima parte dei corsi di formazione abbiamo attivato una forma di docenza e codocenza, quindi avevamo due formatori, uno con esperienza d'aula, un altro che non era mai entrato in un'aula di formazione. Perché questo? Perché diciamo il formatore esperto poteva in questo modo sentirsi rassicurato dalla presenza di un altro formatore che poteva seguire le persone durante la lezione, il formatore meno esperto aveva la possibilità di crescere cercando di capire come si sta in aula, che non è una cosa banale. E questo ci ha consentito di creare un gruppo di 10 persone che sono state gratificate. Le foto che vedete rappresentano un momento finale in cui abbiamo consegnato dei diplomi da formatore LibreOffice come Associazione Libre Italia. E questo è stato un momento molto bello, quindi noi abbiamo diplomato, tra virgolette, i formatori e i tecnici che avevano partecipato al progetto LibreOffice. E tutti sono stati contenti, non perché quel pezzo di carta avesse un valore, non è spendibile, è ovvio, non ha alcun valore rispetto ai crediti formativi o rispetto a quello che è un fascicolo personale, un curriculum, ma è stato un modo da parte dell'ente, attraverso un soggetto esterno che era Libre Italia, di dire grazie alle persone che hanno fatto in modo che questo progetto potesse avere successo e non fosse destinato al fallimento. E quindi l'atteggiamento è cambiato perché solitamente l'atteggiamento che si ha quando si usa un prodotto proprietario è: sì, ma questo prodotto l'abbiamo comprato, quindi ci pensa il fornitore, cioè guarda il numero verde di Microsoft nel caso di Office o di qualunque altro fornitore nel caso di altri applicativi, alza il telefono, chiama il fornitore perché io non ne voglio sapere niente. Questo è l'atteggiamento che si aveva prima. Con un coinvolgimento del personale l'atteggiamento è cambiato e quindi l'atteggiamento è quello di dire: proviamo insieme e cerchiamo di capire, anche prima di chiedere alla comunità del software libero, cerchiamo di capire noi come possiamo trovare una soluzione a questo problema. Quindi non stiamo a coinvolgere nessun altro fin tanto che non siamo proprio sicuri che si tratti di un problema vero. E questo vi posso assicurare che non è un atteggiamento tipico in pubblica amministrazione. Le persone crescono, tutti i dipendenti che hanno fatto parte involontariamente del progetto Libre Umbria sono cresciuti. Perché sono cresciuti? Perché li abbiamo formati. Io ho curato la migrazione della provincia di Perugia, quindi 1200 postazioni. Da noi i 1200 utenti, da un questionario che avevamo fatto, non facevano corsi di LibreOffice almeno da 12 anni. Quindi gli ultimi che avevano fatto un corso su questi aspetti lo avevano fatto 12 anni prima. Perché questo? Perché non ci sono i soldi, quindi fondamentalmente la prima motivazione è questa, e se anche ci sono i soldi per poterli fare, i prodotti di Office Automation vengono dati, la conoscenza dei prodotti di Office Automation viene data per scontata, cioè tu come dipendente pubblico devi saper scrivere un documento, devi saper impostare un foglio di calcolo, se non lo sai fare, siccome è una cosa semplice, guardi il collega e ti attrezzi in maniera autonoma. E quindi che cosa succedeva? Che l'atteggiamento che avevano le persone era quello di dire: nessuno mi ha fatto un corso su questa cosa, quindi io alzo il telefono e chiamo i sistemi informativi per sapere come si fa la stampunione, perché non lo so fare, perché nessuno me l'ha spiegato. E quindi ci si sentiva in qualche modo in diritto di ricorrere ad una forma d'aiuto perché non si era stati formati su quella cosa. Facendo i corsi di formazione abbiamo tolto questa scusa, e tant'è che le attività di help desk si sono alleggerite tantissimo. Cioè non abbiamo più utenti che chiamano perché non sanno fare un grassetto, o che chiamano perché la lettera va a pagina nuova e non sanno come riuscire a stampare tutto su un unico documento. E quindi non abbiamo dato nulla per scontato, ma abbiamo accompagnato le persone, che è una cosa che si deve fare nei progetti di migrazione. Facendo questa operazione è ovvio che le persone si sentono più sicure, nel fare il loro lavoro, e quindi fanno meno ricorso all'aiuto degli altri e soprattutto non incolpano i colleghi informatici, che solitamente sono il bersaglio preferito di qualunque dipendente pubblico. Quindi in genere si dice: la colpa non è mia, si è bloccato qualcosa, quindi o è colpa del computer o è colpa del sistema informativo che mi ha dato uno strumento che io non conosco, che non so usare, che non va, che non funziona, non so perché si è bloccato, no? Le scuse sono sempre le stesse. In questo modo le persone riscoprono il valore della responsabilità individuale, e quindi adottare software libero in pubblica amministrazione significa anche rendere le persone più responsabili, far sì che le persone non debbano sempre necessariamente scaricare la colpa sugli altri. Questo lo abbiamo fatto anche attraverso un coinvolgimento durante i corsi di formazione, invitando tutti a condividere i problemi che avevano. Abbiamo sempre detto: non aspettate di avere un grande problema. Per ogni piccolo problema che avete, avete un vostro referente, che è il formatore interno, al quale potete fare ricorso. Condividete il problema con il vostro formatore interno, cercate di capire se con lui questo è effettivamente un problema oppure è una vostra carenza di formazione, di conoscenza, di competenza. E una volta che avete trovato la soluzione, condividetela con i vostri colleghi. Quindi non siate gelosi della soluzione che avete trovato, provate a condividerla con altri affinché nessun altro sollevi il problema, lo stesso problema che hai incontrato tu. Faccio un esempio: durante la migrazione, che è un esempio banale, no? Durante la migrazione da Microsoft Office a LibreOffice, i documenti di Office che contenevano del testo evidenziato, purtroppo utilizziamo ancora questi strumenti, anche l'evidenziatore utilizziamo, avevano del testo evidenziato, trasportati su LibreOffice l'evidenziatore non andava più via. E quindi uno dei primi problemi che abbiamo riscontrato è stato quello di un utente che ha detto: ma come faccio adesso, c'è una lettera dove avevo evidenziato una parte di testo, come faccio a stamparla? E abbiamo scoperto che lo strumento evidenziatore di Office corrisponde allo strumento sfondo di LibreOffice, quindi su LibreOffice si toglie mettendo uno sfondo trasparente. È una cosa banale, quindi è una soluzione abbastanza semplice, ma che, se condivisa, e noi lo abbiamo fatto, l'abbiamo condivisa all'interno di uno spazio che abbiamo aperto nella intranet dell'ente, e abbiamo detto: non riesci a togliere l'evidenziatore? La soluzione è questa. Ringrazia il tuo collega Pinco Pallino perché ce l'ha segnalato, e questa è la soluzione che vale per tutti. Quindi questo è solo un esempio di come la responsabilità individuale possa riemergere anche con forza. L'altra cosa molto bella sia del progetto Libre Umbria, ma che credo possa essere tipica dei progetti di migrazione a software libero è il coinvolgimento. Non possiamo portare software libero negli enti semplicemente passando e facendo l'installazione sulle macchine senza dire nulla prima alle persone, senza spiegare le motivazioni. Questo è l'atteggiamento tipico delle migrazioni fallite. Quindi se voi andate a vedere la mappa delle migrazioni fallite in Italia, sia che siano a LibreOffice ma qualunque altro software libero, la migrazione fallisce quando si cambia lo strumento senza spiegare alla persona che lo utilizza perché si è cambiato quello strumento e quali sono le nuove modalità con cui ci si interfaccia rispetto allo strumento nuovo. E quindi noi abbiamo fatto un'azione inversa. L'installazione è stata una delle ultime cose che abbiamo fatto. Prima c'è stato tutto un lavoro di comunicazione e coinvolgimento. Abbiamo spiegato che cos'era il software libero, perché oggi non abbiamo fatto il test, ma se qui stamattina avessimo fatto una domanda del tipo quanti di voi conoscono il software libero, immagino che le maniche si sarebbero alzate, magari non sarebbero state tantissime. In genere è sempre sconfortante come prova, e quindi la facciamo sempre più di rado. Però effettivamente, forse anche per colpa in questi anni delle comunità del software libero, questa non è una cosa che si conosce bene, e molto spesso si confonde il software libero con il software gratis, e quindi la gente dice: ah sì, mi metti il programma gratis che è il fratello di Office. Non è così. Quindi si parte da un passo indietro, si spiega che cos'è il software libero, quali sono le ragioni etiche anche che stanno alla base del software libero, e poi si spiega che cos'è LibreOffice, come è nato, come funziona, come si può sostenere, perché non è scontato che LibreOffice rimanga in eterno se la community verrà a mancare. Quindi il coinvolgimento è stato fondamentale, ed è stato talmente tanto forte che ha fatto sì che dipendenti dell'ente chiedessero all'Associazione Libre Italia, che nel frattempo aveva organizzato dei corsi nelle scuole, perché è probabilmente da lì che vanno cresciute bene le persone, e quindi non migrate dopo, quindi se le cresciamo bene probabilmente non abbiamo più bisogno di fare le migrazioni. Alcuni dipendenti ci hanno contattato e ci hanno detto: abbiamo visto che state organizzando dei corsi su LibreOffice nelle scuole, vorremmo che veniste nella scuola di mio figlio. Questa è la dimostrazione più grande di fiducia e di coinvolgimento che ci può essere, perché nel momento in cui ti invitano nella scuola frequentata dal proprio figlio, significa che le persone si fidano completamente di te. Non solo si fidano, ma probabilmente hanno colto quella che era l'essenza del progetto, e quindi la volontà di portare qualcosa di nuovo, ma non solo di innovativo, ma un concetto nuovo di lavorare all'interno del proprio ente. Come Libre Italia abbiamo organizzato corsi sia come formatori LibreOffice nelle scuole, ma abbiamo organizzato anche corsi a bambini delle elementari, ragazzi di scuola media e ragazzi delle scuole superiori, tant'è che poi abbiamo inserito questo progetto nella piattaforma AGID sulle competenze digitali. Il progetto si chiama Crescere a Pane Software Libero, che ha proprio l'obiettivo di far comprendere alle scuole l'importanza di concetti quali collaborazione, condivisione e crescita, che sono tipiche del software libero e che non si trovano nei software proprietari. È recente la notizia di un accordo tra Miur e Microsoft per far formare gratuitamente i docenti delle scuole su prodotti ovviamente proprietari, perché Microsoft non è Libre Italia Ollus. Microsoft giustamente ha un suo obiettivo, che persegue anche molto bene, devo dire, che è quello di vendere i prodotti che realizza. Io credo che questa cosa sia eticamente scorretta, ma lo credo io, e questa è un'opinione personale, e vi spiego anche perché. Credo che sia scorretto crescere dei bambini, così come abbiamo fatto finora, peraltro, tenendoli legati ad un unico strumento. Stiamo crescendo dei bambini che sanno utilizzare solo Word, Excel, PowerPoint, che chiamano Excel il foglio di calcolo, così come qualcuno chiama Scottex la carta da cucina, e questo sicuramente non agevola la propria libertà digitale, che non è la volontà di scegliere software libero. Attenzione, la libertà digitale è la libertà di scegliere lo strumento più adatto a realizzare una certa cosa. Questa è la libertà digitale. E se si toglie ai nostri figli la libertà digitale, cresceremo delle persone che non saranno in grado di orientarsi bene tra le tante opportunità digitali che hanno di fronte. Quindi dovremmo crescere dei ragazzini che sanno utilizzare Office, ma che sanno utilizzare anche LibreOffice, OpenOffice, Google Drive. Quindi dovremmo aprire loro i panorami di opportunità piuttosto che chiuderli. E le comunità di software libero spesso fanno questo, cercano di aprire le menti e far capire le diverse occasioni che ci sono. E quindi il coinvolgimento ha cambiato un altro atteggiamento tipico presente negli enti, che è quello, se vogliamo, un po' più triste che c'è. Io poi arrivo dalla provincia di Perugia, che è un ente in chiusura, quindi il nostro è ancora più triste, che è quello di dire: nel nostro ente non si fa mai niente di così importante da finire sui giornali. E anzi, a volte come dipendenti pubblici siamo soggetti a finire sul giornale per altre cose, cioè per la nostra poca produttività, per il nostro quasi per la nostra intenzione di bloccare lo sviluppo, di bloccare le aziende, di far perdere tempo alle persone. Quando invece un progetto come questo diventa un punto di riferimento internazionale, perché questo è LibreUmbria, un punto di riferimento importante per le community, per le aziende, per altre pubbliche amministrazioni, questo è un motivo di orgoglio. Ed è un motivo di orgoglio talmente forte che ci fa riconquistare anche un po' di quel desiderio di lavorare meglio e di lavorare di più all'interno di un ente che è il nostro e del quale dobbiamo sentirci parte integrante. Quindi non possiamo non sentirci parte di qualcosa che dobbiamo contribuire a far crescere come un ente pubblico. Per cui se continuiamo a tenere i nostri dipendenti, così come siamo abituati ora, a non farli partecipare in progetti come questo che li possa coinvolgere e far sentire parte attiva, avremo degli enti con delle persone che non potranno remare a favore dello sviluppo della pubblica amministrazione, ma che remeranno spesso contro o quantomeno resteranno fermi a remi in barca. E con questo noi abbiamo finito, perché ci piaceva comunque lasciare almeno un 5 minuti di spazio a delle domande finali, se ci sono, alle quali rispondiamo volentieri. Tutti i materiali che abbiamo citato velocemente stamattina li trovate tutti in rete, sono tutti in licenza Creative Commons, sia l'ebook di LibreUmbria, ma tutti i materiali che abbiamo utilizzato per la migrazione, compreso anche un ebook che è stato scritto e pubblicato da Tech Economy, che si chiama 10 personaggi in cerca di LibreOffice. È un manuale gratuito di oltre 200 pagine che è stato messo a disposizione proprio con l'obiettivo di aiutare gli altri a conoscere uno strumento che per noi è diventato un punto di riferimento, è diventato uno strumento importante. Grazie.
No, volevo dire all'amico Nico che il PC su cui gira la presentazione è Ubuntu, non è Windows. Quello Windows è qui c'è quello Ubuntu. Ma solo.
Ci siamo permessi anche di cambiare il computer all'arrivo, perché abbiamo visto la finestrella di Windows XP e ci sembrava una certa cosa, insomma. Non è che sia proprio la cosa più sicura del mondo.
Buongiorno, Francesco Posati. La mia domanda è questa. Oggi come oggi il digitale ci sta offrendo tantissime possibilità, soprattutto anche grazie al software libero, ma inerente alla rivoluzione del cloud, alla dematerializzazione, LibreOffice, questo progetto open source, come si rivolge, come si apre? Grazie.
Certo. No, la domanda è praticamente qua, se ho capito bene, quando sarà disponibile la versione cloud di LibreOffice. È un'ottima domanda, ovviamente, mette il dito un po' nella piaga, nel senso che stanno lavorando su questo e lo sarà presto. È stata annunciata la roadmap del prodotto. Credo che ci voglia almeno un altro anno per arrivare. Purtroppo dovete tener conto di questa cosa, che The Document Foundation, che menzionavo prima, ha fatto un eccellente lavoro, e ci sono un gruppo di programmatori che sono pagati dalla fondazione grazie alle sponsorship dei maggiori, anche delle maggiori aziende, Google e altri, Red Hat e altri. Però purtroppo le risorse non sono tantissime, il lavoro da fare è tanto, e purtroppo entrambi i progetti, perché anche il player per Android che molti desiderano, diciamo, ha avuto dei ritardi, ma non ha avuto i finanziamenti che forse un progetto del genere meritava. Quindi sono una serie di cose che abbiamo fatto tanto, queste sono un po' in ritardo, anche perché sono ovviamente dal punto di vista dello sviluppo grosse problematiche, però l'intenzione è andare in quella direzione con un tempo che rispetto ad altre realtà è un pochino in ritardo, però diciamo ci si sta lavorando. E anche la versione Android ormai è sono disponibili i primi player. Ci sono stati dei ritardi ovviamente, ma non ci sono stati grossi finanziamenti da parte di altri.
E a questo proposito, con la regione Umbria di recente siglato un accordo con altre regioni, tra le quali ci sono la regione Emilia-Romagna, la regione Marche, la regione Lazio, quindi le regioni che sono chiamate dell'Italia di mezzo. Queste regioni stanno ragionando e pensando alla possibilità di sviluppare un cloud dell'Italia di mezzo e di mettere LibreOffice in questo cloud. Quindi rispetto anche a questa ulteriore opportunità, è chiaro che la cosa che dicevamo prima del poter collaborare e del poter mettere insieme le risorse anche tra soggetti proprio geograficamente distanti potrebbe incentivare e far arrivare prima questo progetto, perché poi è ovvio che anche le Document Foundation, se ci fosse un impegno importante da parte della pubblica amministrazione in questo senso, potrebbe contare su un sostegno che potrebbe essere fondamentale soprattutto in questa fase.
Diciamo, deve essere chiaro che nulla viene da nulla, cioè un progetto come LibreOffice, se vivesse solo del contributo spontaneo e volontaristico, non arriverebbe a livelli qualitativi a cui è arrivato. Se ci è arrivato è perché un gruppo di developer, il core team, quello è pagato e lavora full time sul progetto. Se otteniamo più risorse vuol dire che questo gruppo si può allargare e gli obiettivi si raggiungono prima. È gente in gambissima, però è chiaro che diciamo la lista è abbastanza complessa, insomma.
Come?
Ma è così, cioè i progetti open source, quelli grossi che raggiungono obiettivi significativi, hanno dietro degli sviluppatori a tempo pieno, altrimenti non è pensabile.
Prego. Io sono Domenico Cicillini. Allora, volevo chiedere, è passata una slide dove c'erano dei numeri, no? E abbiamo visto per esempio la provincia dell'Umbria e i dati per esempio relativi alla Germania e alla Francia. Allora la mia domanda potrebbe essere, ma come mai ci sono dei numeri piccini da una parte e dei numeri molto grandi dall'altra? Non la faccio questa domanda, però ora volevo chiedere, ma voi pensate seriamente che in un paese come l'Italia ci possa essere una sensibilità rispetto a queste materie, diciamo, rispetto a questa situazione, no, che si è creata, dove c'è da una parte un monopolio che di fatto è appoggiato, diciamo, dai vertici, sia a livello politico sia a livello di pubblica amministrazione? Ecco, come è possibile, diciamo, smontare questo meccanismo?
Grazie, anche questa è una domanda notevole. Comunque, diciamo, la situazione è difficile, è diversa da altri paesi, dove per esempio l'Inghilterra in questo scenario ha avuto un comportamento estremamente pregevole. Si è spento? Non si vede? No. E comunque dicevo, in Inghilterra il primo ministro ha chiamato a un tavolo di lavoro i venditori di software proprietario e di formati chiusi e la comunità open source, e alla fine ha imposto a tutto il governo e a tutte le pubbliche amministrazioni l'adozione di software libero, l'adozione di formati aperti, scusate, per una semplice, banale ragione: è una scelta dal punto di vista economico, oltre che strategico, vincente. Si risparmiano anche dei soldi. E invece purtroppo da noi assistiamo ancora a delle resistenze. Però, che dire, cioè, il nostro lavoro è questo, cioè, noi siamo abbastanza animati in questa battaglia, sicuri che arriveremo alla vittoria. Siamo confidenti in questo, perché non è pensabile che una parte scriva una legge in cui impone certe cose e poi ci sia una prassi consolidata che fa il contrario. Cioè, sarà duro come cammino, ma sicuramente ci arriveremo.
Come Libre Italia stiamo ragionando sull'organizzazione di una giornata, ormai credo il prossimo anno, di un evento importante sui formati aperti, per il quale vorremmo coinvolgere non solo Agid, che abbiamo già coinvolto perché ci siamo stati a parlare, ma vorremmo portare alcuni esperti, tra i quali abbiamo un italiano, perché noi esportiamo esperienza all'estero, che è Italo Vignoli, nostro presidente onorario peraltro, che ha collaborato con il governo inglese alla stesura del documento riferito all'adozione di formati aperti, ma che in Italia ovviamente non utilizziamo perché non ci serve in questo momento. Vogliamo organizzare una giornata sui formati aperti per sensibilizzare da noi anche Agid e quindi il governo italiano a adottare anche in Italia il formato aperto. Questo perché è un cammino che è importante, cioè il Regno Unito ha stimato un risparmio di 19 miliardi, mi sembra, di sterline l'anno con l'adozione di un unico formato, quindi non l'hanno fatto perché eticamente era bello, cioè lo hanno fatto anche, ma lo hanno fatto con cognizione di causa, cioè hanno detto: se utilizziamo un unico formato per tutti i documenti, che cosa potrebbe succedere? Non solo, lo hanno fatto mettendo delle multe a chi invia documenti in formato diverso da quello, quindi diciamo che la maglia è abbastanza restrittiva e stretta. Altre domande?
Salve, sono Raffaele Agnello. Volevo chiedere qual è il costo di un lavoro come quello che è stato fatto in Umbria, anche rapportato al costo di licenze che è stato economizzato.
Sì, sì.
Rispondo io, perché ho predisposto io il piano economico della provincia di Perugia, che trovate pubblicato sul blog Libre Umbria insieme a tutto il resto della documentazione. Trovate un prospetto che mette a raffronto, voce per voce, quelle che sarebbero stati i costi di un acquisto di licenze di Microsoft Office 2010, perché all'epoca quella era la licenza, rispetto alla migrazione a LibreOffice. Ovviamente si tratta di un raffronto che tiene conto di tutte le voci, anche quelle riferite ai costi di formazione, costi di adeguamento dei software. C'è da dire che da quel raffronto emerge un risparmio considerevole per la provincia di Perugia, che si è girato intorno a 260.000 euro, ma c'è anche da dire che la provincia aveva una situazione particolare, diciamo positiva, perché aveva pochi prodotti che erano affidati a società esterne, e quindi abbiamo dovuto fare poco ricorso a fornitori esterni per l'adeguamento di interfacciamento rispetto a Office o LibreOffice. Avevamo molti prodotti realizzati internamente che abbiamo quindi cambiato internamente, anche se poi nel prospetto sono considerati costi riferiti al personale che su quelle cose ci ha lavorato. Questa era una situazione particolare. Se vi dovessi dire la mia, vi direi che se anche da quel prospetto finanziario fosse uscita fuori una situazione tale per cui la provincia avrebbe dovuto spendere 100.000 euro in più su LibreOffice piuttosto che sull'acquisto di nuove licenze, credo che l'ente provincia, la pubblica amministrazione provincia, avrebbe dovuto comunque scegliere software libero per le implicazioni che abbiamo detto prima. Costi. Sì, sì. Altre domande?
Mi sentite adesso? Sì, grazie, scusate. In questa presentazione ho visto che comunque LibreItalia e LibreOffice è impegnato sotto principalmente al profilo educational, ambiente scuola e via dicendo. Volevo sapere, ma è conciliabile anche sotto un profilo professionale, rivolto ai professionisti, che comunque questi sono sempre soggetti a diktat nell'utilizzo di software proprietari, nello svolgimento della loro professione? Grazie.
Alcuni dei nostri soci hanno organizzato anche dei momenti di formazione e informazione presso per esempio gli ordini professionali, quindi l'impegno come associazione, quindi come LibreItalia Onlus, è quello anche di portare questo messaggio anche presso i professionisti, perché sono una parte fondamentale sicuramente di questo panorama, e quindi non li possiamo tralasciare. Viste le forze limitate e visto il fatto che comunque il nostro è basato, cioè le nostre attività sono basate esclusivamente sull'impegno volontario delle oltre 250 persone che hanno aderito a LibreItalia finora, ma sulle quali non possiamo gravare più di tanto, diciamo che in questa prima fase, perché ci siamo costituiti in agosto, quindi siamo veramente giovani, in questa prima fase l'impegno che ci siamo dati è quello di puntare soprattutto sulle scuole per evitare quello che stiamo facendo adesso, cioè per evitare le migrazioni postume. Quindi proviamo a lavorare prima per faticare di meno dopo, però sicuramente molto volentieri possiamo impegnarci anche a lavorare su altri fronti.
Ovviamente il risparmio che c'è per la pubblica amministrazione c'è anche per il privato, quindi è vero che a volte insomma questo modo di fare nel privato è più forte, no? Sembra che se non ti presenti con certi brand non sei alla pace, però in realtà conosciamo tantissimi liberi professionisti, molta gente insomma che apprezza in LibreOffice le caratteristiche, al di là del costo, al di là del fatto di essere software libero. Ormai sta diventando un progetto che si sta sganciando completamente da Microsoft e sta portando avanti delle iniziative proprie, e quindi ci sono delle feature che trovi in LibreOffice e che negli altri prodotti non trovi, e è un ambiente estremamente, la produttività è massima. Io lo uso da tantissimi anni, ma non ho minimamente
nessun tipo di problema, cioè, non rinuncerei mai e poi mai a una suite del genere.
Salutiamo.
Grazie, allora grazie per la pazienza, arrivederci.